Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Amici di Backdoor, bentornati, siamo qui in una nuova live one-to-one podcast con giocatori, allenatori, lavori, avete imparato a conoscerlo, vedete il mio ospite di fianco a me, quindi inutile tenere la suspense. Bentornato a Backdoor a Riccardo Moraschini, giocatore del Rayer Venezia, bentornato Ricky.
Grazie mille, grazie per l'invito, ciao a tutti.
Allora, partiamo un pochino, diciamo, dalle tue origini. Ovviamente nato a Cento, ma hai un grande legame con Bergamo per via di tuo papà che era di Bergamo. Quale è il tuo vero, i ricordi, il legame che hai con Bergamo, con la città, con lo sport che riguarda Bergamo? Perché ovviamente immagino sia stata una parte importante della tua vita.
Beh, il legame con Bergamo sicuramente deriva da papà. Andavo spesso da piccolino, quando avevo un po' meno impegni legati alla pallacanestro, andavo a trovare spesso i miei nonni, i miei zii, i miei cugini. Quando posso ancora vado, chiaramente gli impegni ora sono maggiori, quindi faccio un po' più di fatica, però Bergamo per me è sempre stata come una seconda casa, chiaramente. Non ho mai vissuto lì, però ci andavo spesso per le festività, soprattutto magari a Natale. Un bellissimo ricordo legato alla mia infanzia, alla città. Ho tanti amici a Bergamo che ho conosciuto durante, insomma, anche la mia crescita, la mia vita, sia nella pallacanestro sia al di fuori della pallacanestro. E niente, Bergamo è sicuramente una città a cui sono molto legato.
Partiamo ora dalla tua carriera cestista. In uno scorso podcast avevamo parlato dei tuoi inizi, quindi partiamo da un filino più avanti e ti chiedo innanzitutto, isolando da quella magari poi lo applichiamo detto alla tua carriera. Si parla tanto di giocatori che conquistano il successo, riescono a crescere, fanno dei grandi salti di qualità, come poi magari è successo per Melli, per Pollonara, per Fontecchio, e si spera che possa succedere per gli altri andando all'estero. Tu invece hai avuto un percorso diverso, sei stato in Italia, hai anche fatto un salto in giù di categoria per poi tornare su, aggiungere, diciamo l'arco. Tu come ti poni in questo ragionamento dove ovviamente l'italiano è tutelato, ma tu sei anche, diciamo, l'esempio per il quale in Italia, stando anche in Italia, si può comunque arrivare al top?
Ma sicuramente la prima sensazione che ho è quella comunque di aver avuto nella mia testa l'idea di non mollare mai, di aver sempre avuto la sensazione e la consapevolezza di poter arrivare dove sono oggi. Non ho mai mollato, ho avuto sicuramente alcuni problemi durante la mia carriera, ho avuto un infortunio importante a Trento, ho avuto anche delle sfortune magari legate magari a qualche decisione presa in passato, però fa parte dello sport, non sempre le cose vanno come si pensa. Ho avuto difficoltà ad avere continuità nel gioco, soprattutto in Serie A all'inizio, e quindi ho deciso di scendere in A2 per divertirmi, per giocare, per comunque dimostrare i valori in campo che sentivo di avere. Mi è stata concessa una grande possibilità a Brindisi con Vitucci, e penso di averla sfruttata al meglio. Diciamo che non vedevo l'ora di avere quell'occasione che mi è stata data a Brindisi, e me la sono giocata bene. Avevo tanta voglia di venire fuori e di arrivare a giocarmi l'Eurolega insomma, nelle squadre massime del nostro campionato. È chiaro che ognuno ha il proprio percorso, però alla fine l'importante è dove arrivi e, insomma, sono contento di essere arrivato dove penso che, insomma, che potevo stare, ecco.
E si parla spesso, è capitato ovviamente anche a tanti altri giocatori, soprattutto italiani, di vedere in modo, passami il termine, non positivo, il fatto di scendere di categoria per vari motivi, per, come hai detto tu, nel caso di ritrovare il feeling, il divertimento, per anche dimostrare quello che si vale. Si dice sempre che lo scendere di categoria sembra quasi una sconfitta. Invece, nel tuo caso, è stata probabilmente la scelta giusta e chiave in quello che poi ti ha portato dopo, come hai detto tu, nello che hai avuto con Brindisi, in come te la sei potuta giocare e ovviamente in tutto il proseguo della tua carriera. Ecco, come hai vissuto quel momento e ti è mai capitato di soffrire qualche critica in tal senso?
No, non mi è mai capitato di soffrire niente. Io ho iniziato a giocare a basket perché mi piaceva giocare a basket, mi divertivo, sono innamorato di questo sport. Volevo che la pallacanestro fin da piccolino diventasse il mio lavoro, e così è stato. Diciamo che l'occasione che ho avuto a Brindisi è arrivata tardi, sicuramente anche per colpe mie. Sicuramente l'italiano in Italia è tutelato, ma fino a un certo punto, come tu hai detto prima, mi sento di dire anche che in Italia, rispetto ad altri paesi, l'italiano è tutelato, ma diventa un italiano maturo a 25, 26, 27 anni, non come può succedere in Spagna, dove ogni giorno nascono e crescono e si vedono talenti spagnoli in nazionale anche maggiore, sempre più giovani. Si vede la vittoria dell'Europeo di quest'estate, nella dimostrazione che sicuramente c'è una cultura ben diversa rispetto a quella in Italia. Penso che lo stesso Simone Fontecchio sia una dimostrazione abbastanza evidente del percorso e della tipologia che ognuno può avere. È andato all'estero, facendo fatica a trovare squadra nel mercato italiano. È andato all'estero, ha avuto una buona possibilità e poi adesso è in NBA in 2 anni. Ha avuto una crescita esponenziale. Io non ho mai sofferto questa cosa di dover scendere di categoria per rimettermi in gioco. Ognuno, ripeto, ha il proprio percorso. Io sentivo di aver bisogno in quel momento di dover giocare, di mettermi in gioco e di dimostrare prima di tutto a me stesso che cos'ero in grado di fare in campo, perché in Serie A non ho mai avuto realmente l'occasione e la continuità per poterlo fare. E quindi è stata una decisione che ho preso con la massima serenità.
E ora veniamo all'occasione appunto di Brindisi, che è stata sia un'occasione, sia arrivata tardi, però come hai detto tu, citando l'esempio di Vecchio, è andato via dall'Italia, NBA in 2 anni, se vogliamo, sei passato dal Cagliari a Mantova un anno, diciamo un anno e qualche mese dopo, eri all'Olimpia Milano con una stagione di mezzo a Brindisi, vero convincente. Che cosa è cambiato? Che cosa è successo adesso che ti ha permesso di giocare con la stessa qualità e la stessa intensità, la stessa convinzione, però a un livello molto superiore, che poi ti ha garantito ovviamente il proseguo di carriera che hai avuto?
Ma guarda, non so onestamente cosa mi sia scattato. Io penso che ognuno di noi ha le proprie qualità e se qualcuno, qualche squadra, qualche general manager, qualche presidente, allenatore, vede de determinate caratteristiche e che gli piacciono, penso che poi sia solo un discorso mentale del giocatore. Metterle in campo e farle vedere a tutti. Io penso che questo è stato chiaramente la chiave di svolta, cioè riuscire a giocare in Serie A potendo giocare come mi sentivo io, cioè istintivo, giocando libero, avendo possibilità soprattutto di sbagliare, perché Onestamente, in questi anni la differenza che ho visto maggiormente è la possibilità che si commettano errori e si rimanga comunque in campo perché l'errore fa parte del gioco. A Brindisi mi è stata concessa questa occasione, mi sentivo pronto, sapevo che potevo starci, sapevo che potevo fare anche la differenza. Ho sempre creduto nei miei mezzi. E quindi ho semplicemente sfruttato l'occasione con la massima naturalezza possibile. Ho solamente giocato a basket, mi sono solamente divertito. La differenza è che ho avuto l'occasione di poter mettere in pratica quello per cui ho lavorato tutta una vita.
E poi ovviamente arriva la chiamata di Milano e quindi, come dici tu, hai avuto possibilità di sbagliare stando in campo, comunque proseguendo il tuo percorso di crescita, perché l'errore fa parte del gioco, ovviamente alzando il livello a tal punto da arrivare ad essere una parte di una squadra di Eurolega, comunque con ambizioni, quella possibilità di sbagliare viene sempre più limata perché i tuoi minuti in campo dipendono da probabilmente più da quanto poco sbagli rispetto magari ad altre cose. Questo adattamento immagino assolutamente consapevole. Quanto è stato difficile in un percorso che poi, se vogliamo, da Mantova in poi ha un pochino bruciato le tappe.
Ma guarda, ti dico, è stato sicuramente un salto di qualità importante. È chiaro che io penso che la chiave sia saper riconoscere dove si è. Nel senso, a Brindisi mi è stato dato un ruolo che era quello anche di segnare, di realizzare, di fare tanti punti, portare tanti punti alla squadra. A Milano è chiaro che giocando in una squadra di altissimo livello ci sono tanti giocatori che lo fanno. E quindi le richieste sono diverse. Sicuramente c'è stato un momento dove ho dovuto capire, soprattutto i primi mesi, dove ero e cosa dovevo fare di utile per aiutare la squadra a vincere. Penso che le mie caratteristiche siano proprio queste, cioè adattarmi al tipo di gioco, al tipo di squadra in cui sono. Non sono un realizzatore, ho dimostrato di poter fare tanto canestro come a Brindisi, ho dimostrato di poter fare tante altre cose come a Milano, riuscendomi ad adattare alle richieste dell'allenatore, della squadra per vincere, perché comunque alla fine quello che conta è il risultato della squadra. Poi è chiaro che tu devi fare di tutto per far sì che vada bene e penso che la chiave sia stata proprio quella, riuscire a capire il prima possibile dove ero, cosa serviva per far vincere la squadra e quali erano le richieste dell'allenatore.
Visto che hai parlato dell'allenatore, penso che Ettore Mina, vabbè, non ha bisogno di nessun aggettivo, nessuna descrizione. Fisiologicamente è un allenatore che dà tanto e richiede tantissimo ai suoi giocatori, soprattutto dal punto di vista di concentrazione, di apporto continuativo. Quanto, diciamo, è stato, quanto ci hai messo per abituarti a uno standard che non è più solo fisico di quanti punti faccio, ma a uno standard di un allenatore che pone l'asticella probabilmente ogni giorno sempre più in alto e soprattutto tutto grazie a quanto senti di aver migliorato il tuo gioco.
Ma ti dico, giocando ogni 2 o 3 giorni, penso che anche se stai 10 anni in una squadra di Eurolega, puoi riuscire ad andare in palestra concentrato ogni giorno, ogni secondo. Penso che sia fisiologicamente molto, molto difficile. È chiaro che quello è il passo più importante, è quello che fa la differenza tra giocare ad altissimo livello e fare la differenza e giocare ad un livello più basso. Ci è voluto sicuramente del tempo, ma anche l'anno scorso, a inizio stagione, che era il mio terzo anno, comunque c'erano dei giorni dove mentalmente, giocando così spesso e allenandoci così spesso, c'erano dei giorni dove magari la concentrazione era un po' più bassa. Penso che sia normale, però il fatto di andare in palestra ad allenarsi tutti i giorni deve essere questo. Io a 30 anni non mi sento arrivato, ho la voglia di migliorare sia a livello di gioco sia a livello di testa in queste cose, come se avessi 15 anni. Penso che ogni anno ci sia da migliorare in tutto, in qualsiasi aspetto. E quindi sicuramente Milano mi è servita tanto sotto questo punto di vista.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Invece, da un punto di vista emotivo, si è parlato sempre per tornare al ragionamento degli italiani che Milano negli ultimi X anni, quindi prendiamo anche un periodo abbastanza largo, abbia tra virgolette bruciato tanti italiani. Ti chiedo qual è il livello di stress, di pressione, perché chiaramente, come hai detto tu, squadra di Eurolega con ambizioni che va in campo e molto spesso è obbligata a vincere. Quant'è lo stress che c'è nel giocare a Milano e quanto è, immagino, faticoso gestirlo, però quando le cose vanno un pochino meno bene.
Sicuramente Milano a livello di pressione, sicuramente è insieme a Bologna, essendo le favorite per la vittoria di Coppa Italia, di scudetto. Milano in questi anni lo siamo stati anche per vincere l'Eurolega o comunque per arrivare alle Final Four. È chiaro che il livello di pressione è molto alto, ma giocando ad alti livelli in una squadra così forte, così blasonata, è normale, penso che sia normale. Cioè, chi firma a Milano sa che il livello di pressione è alto, la richiesta è altissima, e quindi penso che prima già della firma sappia cosa vada incontro. È chiaro che ci sono momenti durante la stagione dove puoi andare in difficoltà. Capita a tutti, capita anche se non sei a Milano, capita in qualsiasi squadra. Penso che comunque il fatto di poter giocare così spesso ti possa aiutare in questo, il fatto di dover preparare subito mentalmente la partita dopo e abbandonare un po' quello che di negativo c'è stata la partita prima o nel periodo prima. Questo può aiutare, a me, almeno a me ha aiutato. Penso a Milano di aver fatto bene, quando ho avuto la continuità nel gioco, in minuti, penso di aver fatto vedere buone cose in Eurolega e in campionato. È chiaro che giocare così tanto spesso non è facile, e essere in un roster da 16-17 giocatori non è facile riuscire a gestire la pressione che tu hai in te, per te, quando giochi, perché tieni a fare bene, vuoi fare bene. E in più la pressione che viene dal di fuori.
Ovviamente, direi che sta. Veniamo al più recente passato. Senza entrare nei particolari tecnici che personalmente non mi interessano e penso non interessano neanche chi ascolta, quanto è stato difficile il periodo di squalifica per doping? Abbiamo seguito tutti la vicenda e onestamente ho percepito, perlomeno che social, quello che un utente mente medio può percepire, tanto appoggio a chi ti ha seguito, dai chi ti fava Milano, ma non solo, tante persone che si sono sentite vicine a una situazione che è sembrata arata troppo punitiva sin dall'inizio. Vorrei che tu ci spiegassi molto bene come è andata, ma soprattutto il percorso che ha avuto la giustizia e soprattutto quanto è stato difficile umanamente parlando, tralasciando quello che è il tema basket.
Ma guarda, ti dico, all'inizio l'ho presa veramente con leggerezza, nel senso che io non avendo mai avuto a che fare con questi episodi qui, e non avendo mai sentito nessuno direttamente di questi episodi, io semplicemente ho detto va bene, risolviamo questo problema, questa cosa che è nata, perché tanto non ho nulla da nascondere, e poi tornerò a giocare presto. Poi in realtà settimana dopo settimana comunque ho visto che il procedimento era lunghissimo, ogni giorno venivano fuori cose diverse. Onestamente non capivo neanche i motivi per cui venissero fuori determinate situazioni, a livello di burocrazia, a livello di norme, a livello di tanti passaggi che ha la burocrazia dell'antidoping. Ma io dal punto di vista mentale sono sempre stato sereno, non ho mai avuto nulla da nascondere. Chi mi ha scritto in quei periodi soprattutto per chiedermi come andava, come stavano andando le cose, come stavo, io ho sempre risposto a tutti, perché non avevo mai avuto problemi nel nascondere niente, perché non c'era niente da nascondere. E penso che questo sia venuto fuori anche quando ho iniziato a raccontare, a spiegare che cosa mi stava accadendo sui social. E quindi devo veramente ringraziare tutte le persone che non mi conoscono, perché quelle che mi conoscono sanno benissimo che non avrei mai fatto nulla del genere, e mai avrei raccontato delle cavolate per giustificarmi. Le persone che non mi conoscono mi hanno creduto fin da subito, al di là che tu possa credere o no alla storia, ma mi hanno percepito come un ragazzo pulito, come un ragazzo sano. E quindi mi fa molto molto piacere, perché comunque hanno capito che tipo di persona sono, anche se non mi conoscono direttamente.
E dal punto di vista invece più istituzionale, ti sei sentito supportato da quelle che erano le istituzioni, come poteva essere la federazione, come poteva essere la tua squadra, insomma, oltre al calore umano che hai ricevuto dalla parte pubblico, ti sei sentito comunque supportato in questo processo da chi in realtà poi può, e da un certo punto di vista, supportare e tutelare i suoi tesserati, che siano federazione, squadra, eccetera?
Ma sicuramente la mia agenzia, con Matteo Comellini e la federazione, mi hanno sicuramente aiutato. Con Milano ho parlato qualche volta, però come hanno anche fatto nel comunicato, hanno messo fuori nel comunicato subito alla notizia, diciamo che loro hanno un po' preso le distanze per capire prima cosa ci fosse stato. Mi hanno scritto tanti compagni, tutti i compagni, per sapere, mi hanno sempre chiamato, mi hanno sempre chiesto, quindi dal punto di vista umano sicuramente devo ringraziare i miei vecchi compagni e chi mi è stato vicino.
Ora veniamo alla scelta possiamo chiamarlo questo nuovo inizio con la Reyer. Innanzitutto la prima domanda è: cosa ti ha fatto scegliere la Reyer per ripartire?
Ma mi ha fatto grande piacere il fatto che da subito sono stati molto diretti, molto chiari nell'avere un progetto chiaro su di me, nel farmi ripartire dopo comunque 12 mesi fuori dal campo, avere comunque un progetto e un'idea con me molto chiara, cioè quella di essere un giocatore importante per questa squadra, di essere un giocatore che può dare una mano, che chiaramente hanno voluto e hanno spinto per avermi. Questo dopo tanto, tanto tempo fuori, tanti mesi dove sono stato in difficoltà, è una cosa che mi ha fatto molto piacere. La Reyer è una grande società del nostro basket, ha vinto scudetti, ha vinto Coppa Italia negli ultimi anni. Ogni anno vuole fare sempre bene, e quindi non ci ho messo molto a dire di sì.
Anche la Reyer stessa è all'inizio di un processo perché il gruppo che ha vinto scudetti, coppe, si è sfaldato, e quindi una nuova pagina. Però la Reyer ha dimostrato in questi anni che, anche magari favorita dalle vittorie, l'idea è quella di una certa continuità, continuità anche di risoluzione dei problemi interni che ci sono stati infatti in anni, ma che sono sempre stati in modo in certo modo, con una certa logica. Ecco, questo ha pesato sulla tua scelta e, ragionandoci, pensi di poter essere una parte della Reier anche per il futuro, per quello che può essere magari il nuovo ciclo, che sia vincente tale quale a quello di prima non lo potremo sapere, però ti senti di poter essere di un ciclo e quindi restare lì un po' più a lungo?
Beh, sicuramente anche per la mentalità che hanno dimostrato di avere in questi anni, come hai detto tu, sicuramente è un altro motivo per cui ho accettato di venire qui. È una società che crede molto nei giocatori in cui, che ha, che firma, ha sempre avuto una base molto solida di italiani in cui crede e in cui investe, e quindi penso che sia un nuovo ciclo, ma è la mentalità della Reier che è rimasta, nonostante siano cambiati tanti giocatori. E quindi questo sicuramente fa bene per chi è all'interno di questa società. Penso di essere arrivato nel posto giusto, al momento giusto. E spero di fare bene qui e poter rimanere qui tanto tempo.
Una cosa molto umana, che emozione è stata rimettere piedi in palestra, ripoterti allenare con dei compagni, insomma, ritrovare quello per cui hai sempre lottato. Ecco, proprio a livello di emozioni, com'è stata? Una cosa tutto sommato gestibile, o comunque un pochino ti ha colpito? Perché fondamentalmente sarà stato un allenamento, ne avrei fatti migliaia e migliaia in carriera, però fosse un allenamento, come magari dicevamo, un po' più uguale degli altri.
Non mi ricordavo nemmeno più come fosse fare allenamento 5 contro 5. Non facevo 5 contro 5 da 10 mesi e penso che, no, a parte gli scherzi, è stato bello. È chiaro che, cioè, essere emozionati è un po' esagerato, però ero veramente contento, contento. Avevo una voglia di stare all'interno di un gruppo, vivere i compagni, vivere il campo con qualcuno. Dopo essermi allenato da solo per mesi e mesi, senza avere nessuna sfida davanti a me, che può essere l'avversario, no? In attacco e in difesa, per me già quello era una cosa bellissima. E quindi sono molto contento tuttora, perché sono stati 10 mesi lunghissimi. Purtroppo non posso ancora giocare, ma manca poco. E ho una gran voglia di giocare con questi ragazzi in questa società, affrontare una nuova stagione con questa nuova maglia. Insomma, mi sento molto, molto contento e molto pronto.
Quindi tu sostanzialmente, pur potendo giocare, hai la possibilità di allenarti in maniera regolare, cioè totale, come se fosse abile per il roster, giusto?
Sì, io posso allenarmi ufficialmente con la squadra, fare tutto con la squadra, essere con loro, non posso solamente giocare partite ufficiali, ecco.
Perfetto, ora ti faccio una domanda difficilotta per chiudere, che isola un pochino la tua carriera, o perlomeno dovrai ripescare nei cassettini un pochino della tua carriera, perché faccio questa domanda ma chiedo di stilare un quintetto. A te è toccato quello dei più sottovalutati anni di carriera, che indipendentemente dalla categoria non mi interessa, 5 nomi che magari non sono così tanto sulla ribalta, però dici, porca miseria, questi sono forti, meriterebbero veramente, veramente una maggior considerazione, ecco, mettiamola così.
Mi credi che ci ho pensato un bel po', e molto difficile, una domanda molto difficile, sono in grande difficoltà. Allora, sicuramente, perché poi quintetto è particolare, bisogna mettere i ruoli.
Vabbè, ma se poi facciamo 5, dai, senza ruoli, la semplifichiamo un attimo, facciamo 5 giocatori.
No, comunque, allora, io ti dico Andrea Traini, che è un ragazzo che comunque ha giocato in Serie A qualche anno, ha avuto una grande sfortuna, si è rotto le ginocchia due volte, ha avuto un sacco di problemi fisici, ho fatto con lui tutte le nazionali giovanili contro, perché lui era Pesaro, e abbiamo fatto insieme l'Under 20, e secondo me lui era un bel giocatore, adesso gioca in serie più basse, però è un bel giocatore, e secondo me meritava una carriera migliore. Poi io ti dico, come guardia, Flaccadori, anche se è ad alti livelli e a tempo, però lui, ho giocato con lui a Trento, non ci avevo mai giocato contro prima, era un ragazzo giovane e ha grande, veramente grande talento, grande talento, e secondo me può fare molto bene nei prossimi anni, quindi è un, diciamo, un nome un po' così, non è proprio underrated, ma
mettiamo così, dai, ci sta, ci sta.
E adesso viene il bello, perché onestamente è parecchio difficile. Ma è solo italiani o anche stranieri?
Quello che vuoi, no, anche stranieri, compagni di squadra.
Guarda, ti dico, mi viene un più di tutti mi viene un nome che è Alan Anderson. Lui ha fatto sicuramente una carriera di alto livello, però secondo me poteva fare molto, molto di più. Ho giocato con lui a Bologna, avevo 16-17 anni, lui giochicchiava un po' in NBA, ma quando l'ho visto era uno che poteva tranquillamente giocare in NBA e fare la differenza. È chiaro che ha avuto una carriera di alto livello, è sempre, non è che stiamo parlando, certo. Però secondo me lui è underrated.
Beh, è un bel nome, mi piace.
Gli ultimi due ti dico due italiani, dico Baldi Rossi, anche lui adesso gioca in A2, ha fatto una carriera tra B1, A2, A1, ha giocato anche in A1 a Trento con me insieme, ha fatto qualche presenza in nazionale, però penso che lui, dalle qualità che ha, ho giocato con lui 10 anni nelle giovanili e gli ho visto fare delle cose che ha dei lunghi, ho visto veramente fare in pochi, molto pochi, e secondo me lui sta benissimo in questo quintetto. È chiaro che magari potrà salire, avere la possibilità di tornare a giocare in Serie A, però penso che lui dalle qualità che ha avrebbe potuto fare grandissime cose. E l'ultimo è Cervi Riccardo, che lui adesso si è ritirato da 2 o 3 anni, però un lungo con quelle mani, con quel tocco di 2.15 italiano, io non l'ho visto, quindi già ci manca magari qualche lunghetto in Italia, avremo bisogno, e quindi secondo me è stato un peccato che lui si sia dovuto ritirare per il problema al ginocchio, però secondo me lui avrebbe fatto una carriera di alto livello.
Bello, bello, direi promosso, pieni voti, nomi molto stare. Molto interessanti.
Oh, non era facile.
No, infatti era dura, era un po' bastardella, l'ho detto.
Un pochino sì, ti dico che poi underrated non è proprio underrated, però dai, te l'ho anche giustificati, no? Va bene.
Promossa pieni voti, anzi saranno quando con quelli che hai citato, perché ovviamente poi li coinvolgiamo, direi che ci stanno alla perfezione. Ricky, io ti ringrazio tantissimo della disponibilità, della trasparenza, e ovviamente ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per la tua stagione.
Crepi, grazie mille.